con i Maroon 5 alle 18:14 minuti e noi apriamo così allegramente la nostra rassegna stanca, che dal serio al faceto fa una panoramica di quella che è la situazione editoriale, però web, solo web, perché noi siamo ambientalisti e non usiamo la carta per comodità, ovviamente. E la rassegna stanca è talmente stanca che a volte io commento le notizie, a volte leggiamo solo i titoli, sospiriamo e andiamo avanti. Per esempio, leggo che Pedro Alonso dice: Berlino è un bugiardo manipolatore, ma sono pazzo di lui. Allora, volete sapere la mia? Io non ho, per quanto io abbia amato Berlino, il personaggio della casa di carta, della serie di Netflix di grande successo, anche secondo me perché era la pandemia e quindi non c'avevamo un cazzo di niente da guardare e fare, non ho nessuna intenzione di guardare Berlino, proprio visto che oggi parleremo, no, di serie TV, cose da guardare in streaming, ve lo dico già, nel senso che onestamente io non sono una fan degli spin-off, credo di averlo già detto. È molto difficile, mi deve una, persino quando, ecco, una cosa mi appassiona, ma proprio a livello maniacale, comunque è molto difficile che io sia, non so, trovi interesse in, nello spin-off. Se mi piace una cosa è perché mi piace quella. Se mi piace quella storia è perché mi piace quella storia di quei personaggi. Se devo sapere la storia dei personaggi marginali, no. E quindi Berlino per me è no. E ho come il sospetto che non stia macinando lo stesso successo di della madre, no, la casa di carta. E vabbè, giustamente Berlino è stato un personaggio molto amato e quindi hanno voluto fare questo investimento. Belen Rodriguez non le manda più a dire e fa bene così. Chiara Ferragni, i legali pronti a collaborare, ma basta gioco al massacro. Intanto io ho visto oggi da diciamo un rivenditore di cosmetici, senza fare pubblicità, uno di quelli che espone la linea di make up di Chiara Ferragni, che c'è il 25% di sconto su tutto. Sarà un caso? Non lo so. Elisabetta Canalis parla per la prima volta dell'ex marito e del nuovo fidanzato. Michael Schumacher, tutto quello che è cambiato 10 anni dopo. Drag Race Italia, la vincitrice Lina Galore. Dopo questa corona sogno il Festival di Sanremo con Elio e le storie tese. Mi sembra giusto, why not? E ancora vediamo qualcosa di più, se vogliamo, attuale, cioè più serio nel senso, no? Serio. I funerali di Vanessa Ballan, uccisa dall'ex durante la gravidanza, bara bianca e fiori azzurri. Superare la follia del possedere. È polemica per la Meloni, che non va agli impegni ufficiali con Mattarella, ma va alla recita della figlia Virginia, dicendo: sto male, però lì ci vado. Non una bellissima figura. Faenza, parrocchia riapre la chiesa e ostacola l'apertura della nuova sala slot. Ora, io non ho particolare simpatia per certe cose, però ne ho forse meno per le sale slot, quindi ok, I get it. E ancora Chiara Ferragni torna attiva sui social, ma non si fa vedere. Cambia l'IRPEF, si passa da 4 a 3 aliquote, super bonus, ecco le nuove regole. E ancora violentissimo attacco russo sull'Ucraina, colpite pure Kiev. Zelensky dice 118 missili, reagiremo, servono nuovi fondi. Adesso è una cosa terribile quella che sta succedendo, ma io la trovo anche abbastanza, so come dire, cioè che quasi sia pure anacronistica anche quella, no? Per le tematiche, i problemi che ci sono nel mondo in questo periodo storico. Davvero c'era bisogno? Davvero era una cosa che aveva senso? I don't think so. Vediamo cosa andiamo ad ascoltare per chiudere la rassegna stanca. Io direi che un po' d'acqua fa sempre bene e quindi noi ci ascoltiamo quella di Tyla e la sua Water. Ci facciamo un palate cleanser e poi vediamo alcune delle notizie della rassegna stanca. Zayn con Pillow Talk, una delle ultime che ha fatto uscire da solista. Lui che, se ricordate bene, era uno dei One Direction. Adesso non pretendo che ci ricordiamo tutti, a parte Harry Styles. C'era Liam, Zayn e altri due che in questo momento mi sfuggono leggermente, e tutte le fan e i fan dei One Direction staranno urlando. Comunque, tra tutte le notizie di robe assurde, tragiche, allucinanti che succedono in giro per il mondo, mi ha colpito una che non mi aspettavo, perché proprio in questo momento di grandi incertezze, no, che ci circonda, ci sono alcune cose che sono delle certezze. E per quanto io, per esempio, non guardi questo programma, non lo guardi assiduamente, questo programma è una certezza in un momento di grandi incertezze. Di che programma parlo? Ma di Domenica In, con la grandissima Mara Venier, che per tanti motivi è una grandissima, perché un po' questo suo fare da zia barra mamma degli italiani barra nonna barra non lo so, barra anche MILF, GILF e tutta una serie di ILF. Ma è una certezza, ridendo e scherzando, come, se vi ricordate, per tanti anni lo fu Buona Domenica, per quanto fosse orripilante come format. Anche Domenica In, alla fine, gira che ti rigira, domenica pomeriggio, se non c'hai un cavolo da fare e fai zapping, a meno che proprio non ci sia l'ospite che non te ne frega una mazza, un momentino ti ci soffermi. Ed è come faccio a spiegare, cioè, non è che ci tengo che ci sia, ma se non ci fosse mi dispiacerebbe, ecco, sostanzialmente. Anche perché lei, la Mara, genera spesso e volentieri tutta una serie di meme molto simpatici che mi aggradano alquanto. Ora, quello che non mi è piaciuto è che il direttore dell'intrattenimento daytime della Rai, ovvero Angelo Mellone, ha così, non molto elegantemente, rilasciato questa intervista a Repubblica, lasciandosi andare a diversi pensieri e idee in merito al contenitore domenicale della Rai, che, voglio dire, non so, mi pare, no? Poteva essere più carino farsi un check con la Mara stessa, o insomma chi si occupa, no, poi della programmazione, prima di dire alla gente: ma chissà che fine farà Domenica In e la Mara, perché ovviamente questo ha destato grande stupore. Ha detto cose come: è tutta da inventare, bisogna vedere che succederà con Mara Venier, che è una fuori classe, il programma resiste, la concorrenza ha saputo costruire però un'offerta fortissima, la domenica va ripensata con un'offerta cronaca intrattenimento, magari a segmenti, ha detto Mellone, lasciando intendere che questa volta Mara Venier potrebbe davvero lasciare Domenica In, e sia che per il futuro occorrerà tornare al passato, sia la divisione degli spazi con impronta legata quindi a quello che mi fa morire questa parola, l'infotainment. Almeno la domenica sarebbe stato gentile non far entrare nelle case degli italiani, visto che entra nelle case degli italiani continuamente. Quando si dicono frasi del tipo: ma bisogna vedere cosa farà Mara Venier, cosa succederà con Mara Venier, lei è una fuori classe, bisogna leggere tra le righe, e non è niente di buono, nel senso che se si complimenta tanto una presentatrice per il suo valore, solitamente poi viene sostituita, questa è la verità. E nonostante, insomma, ambienti Rai non meglio specificate abbiano detto alla Press che l'intervista di Angelo Mellone era solo un cumulo di parole in libertà, non corrispondono affatto al pensiero verticale dell'azienda, non è rassicurante che i vertici Rai si pestino i piedi senza attuare una strategia di divisione e comunicazione comune. Cioè, se è vero quello che dice, male male, perché l'ha detto senza avere la certezza. Se non è vero quello che dice, male male lo stesso, perché vuol dire che non c'è, no, un ufficio stampa o una cosa che dice: bene raga, allora chi rilascia interviste questa settimana, chi dice cosa, andiamo in quella direzione, andiamo in quell'altra. La Rai sta passando tempi molto bui, molto bui. Sono sconvolta perché sono andata a vedere su TGcom 24 appunto per vedere qualche notizia insieme e ha attirato la mia attenzione qual è il fatto del 2023 e si poteva votare, no? E io ho votato. Una volta votato ti mostrano tra le opzioni quale effettivamente, per quindi secondo le persone è il fatto dell'anno ed è la morte di Silvio Berlusconi con il 30% dei voti. L'attacco di Hamas del 7 ottobre soltanto al secondo posto, il delitto di Giulia Cecchettin al terzo la cattura di Matteo Messina Denaro col 13%, pari merito con il delitto di Giulia Cecchettin sempre col 13%. Ma secondo me la notizia, cioè il valore che dovremmo più tenere a mente è che stiamo parlando di un podio importante, no? Primo, secondo, terzo posto, ok. Al quinto, e parliamo di fatti grossi, guerre, no? Ok? Napoli campione d'Italia. Cioè, per importanza, la morte di Berlusconi, l'attacco di Hamas, la cattura di Matteo Messina Denaro, il diritto Giulia Cecchettin, il Napoli campione d'Italia. Questo, per me, amici, è un ritratto perfetto dell'Italia. Cioè, il ritratto di noi, che per noi il caso più, diciamo, il fatto più importante è quello della morte di Berlusconi, ma un stronghissimo quinto posto, il Napoli campione d'Italia. Scendiamo con l'OMS che dichiara la fine della pandemia Covid, la vittoria della Coppa Davis, l'alluvione in Emilia Romagna e in Toscana, l'Inter finalista, cioè comunque di calcio molti valori, molti. Cioè per esempio il terremoto in Turchia, Siria è molto più in basso con un 1%, ma anche la morte di Maurizio Costanzo è all'1%. La morte di Toto Cotugno è stata votata, ma non è riuscita a entrare in classifica, ma rimane bassissima, cioè sotto l'1%, insieme alla morte di Michela Murgia e Giorgio Napolitano. Ma la notizia più importante, questo capite la lotta, raga, come siamo indietro, perché comunque il fatto dell'anno 2023 è la morte di Berlusconi. E il Napoli in... cos'è che è? Napoli campione d'Italia. Cosa vi devo dire? Andiamo in pubblicità e quando torniamo ci colleghiamo con Alessia Galattini. Rimanete con noi. Dei Måneskin alle 18:46 minuti e diamo il benvenuto ad Alessia Galattini, che solitamente sentiamo da quel di Londra, invece oggi da Sassello. Ciao cara.
Ciao da quel di Sassello, ebbene sì.
Dici qualcosa di folcloristico, di interesse storico su Sassello.
Ma guarda, oggi in realtà sono andata a trovare, sai, con gli amici dei tuoi genitori che non hai mai sentito nominare prima, ma a quanto pare sono figure ricorrenti, uh-huh. E, che fa praticamente il accumulatore seriale / collezionista.
È una linea molto sottile.
È una linea sottilissima. E mi ha raccontato un sacco di cose in realtà stra interessanti su tutti questi artefatti che lui aveva sparsi per la casa, ma che davvero includevano qualsiasi roba a caso ti possa venire in mente, tra cui un affare antico per girare l'arrosto e una bustola che i marinai usavano per valutare se un tessuto era davvero seta. Di nuovo, okay. La linea è sottilissima.
Ma e tutto questo, insomma, tutti questi cimeli lui li ha collezionati nei suoi viaggi o sono locali?
Un misto. Sono molti italiani, però tanti anche collezionati all'estero, e poi lui li vende o fa scambi con altra gente un po' appassionata di antiquariato. Quindi è stata una mappa di Genova, che insomma è il capoluogo, uh-huh. Che risaliva al 1731.
Ok, io vabbè, il mio primo vabbè, pensiero sarebbe stato, oddio, mo se ci passo io poi rovino tutto, questo ho rovinato un artefatto antichissimo, perché io ogni posto dove vado rompo qualcosa, no?
Benissimo, ammetto che è stata un'esperienza simile, nel senso che è tutto accatastato con queste... cosine di vetro delicatissime, però mi sono seduta al tavolo, sono stata ferma lì, mi sono fatta passare le cose, quindi è stato un pomeriggio un po' alla Piero Angela, ecco.
Ok.
Però Sassello di per sé, paesino molto carino, medievale, sia di famoso, cioè hanno che fanno gli amaretti,
sì,
che
sì,
sono molto buoni.
Tutti qua, chi è passato dalla radio qualche tempo fa a settembre, ha beneficiato della generosità di tua madre assaggiando appunto gli amaretti. Esatto. No, non un pacco, una scatola giusto, bellissima, che io adesso uso d'arredo, ci tengo a sottolineare questo. Sì, è un regalo. Guarda che in casa mi insegna una mia amica che se ne intende d'arredamento, quello che ti salva la vita sono le scatole belle.
È vero.
Tu non vuoi, cioè,
perché diventano degli accumulatori di cianfrusaglie, ma all'esterno sono molto belle.
Bravissima, perché quelle case minimaliste in cui è tutto bianco e grigio e non c'è niente sono solo su Instagram. Le case vere, il bottone, l'accendino, il pezzettino di quella cosa che però la vuoi aggiustare ma non sai quando lo farai.
Guarda, lo dici a me che davanti ho quello che sembrerebbe un salotto per la maggior parte normale, poi in mezzo c'è una pedana vibrante che mio padre usava quando faceva le maratone, che dovrebbe essere un affare per rilassarti le gambe dopo la corsa. Io non penso che lo abbia usato dal 2015,
okay,
però qui giace.
Giace nel centro del salotto?
Sì.
Lì non c'è scatola che tenga, però.
Lì non c'è scatola che tenga, no. Penso che un bel decluttering un po' più in mezzo qua aiuterebbe, però vabbè.
Magari lui quando guarda la TV, no? Si mette lì, non credo. Chi lo sa. E a proposito di TV, io, Ale, praticamente hai creato un mostro, nel senso che da venerdì scorso che mi hai consigliato questo stramaledetto Saltburn, io non riesco a pensare ad altro. Cioè, tu ridi, ma io sto malissimo. Cioè, sì,
ti ha proprio provata.
Beh, Ale, sai cosa? Sai, tipo, mi ha preso, mi ha messo dentro a una centrifuga e mi ha centrifugato e mi ha buttato fuori, tipo.
No, effettivamente è un film che ti lascia un po' scosso, per usare un eufemismo.
Sì, poi tu sai che io ho questo problema della Maria Pia, che in più...
Dall'alto
mi guardava e mi diceva: cosa stai guardando? Cosa stai guardando?
Cos'è questa
roba qua? Perché in realtà, allora, l'aspetto psicologico mi è piaciuto assai ed è il mio pane quotidiano proprio, cioè io ci sguazzo, no, nelle...
Però gioca anche molto sull'erotismo,
capito, Ale, mi ha messo molte difficoltà e non mento, dici un po' tu cosa pensi, entra nel merito.
Cosa penso? Mi fa molto ridere che, appunto, siccome l'altra volta ti dicevo che questa qua è un'aristocratica inglese, ma io mi chiedo se lei di notte abbia gli incubi su queste persone di working class, middle class, che le vengano a rubare i palazzi, perché la presenza mi fa molto ridere.
Guarda che fa straridere che lei, appunto, date le sue origini, il cattivo sia il warrior.
All'inizio sembra una satira dei ricchi, e per carità,
piccole,
però non sono cattivi alla fine,
sono
brutalmente ingannati da questo goblin che gli si muove per la casa.
Madonna, allora un po' chi ci ascolta, ormai vi sarete fatti due balle così. Non so se l'avete visto, perché Ale, ti giuro, ogni giorno. O con Luca.
Tu sei lì dicendo: ma
sì, con Luca o con altri, insomma, perché ogni giorno faccio una riflessione diversa. Ecco, mettiamola così: volente o nolente, ogni giorno un'immagine di quel film arriva e mi schiaffeggia e se ne va, capito? Quindi poi io che condivido quello che penso, quello che vivo tutti i giorni, ogni tanto mi viene da dire: stavo pensando a quella scena di Saltburn, praticamente c'è lui che è la vasca da bagno, ecco, quella...
No, ma sai poi cosa anche che a me è incitato un sacco, che ha molto quella vibe da Tandr nel 2012, quando lo usavo io, dove c'erano appunto tutte queste ship gay di questi ragazzi che comunque si piacciavano. Ma non succedeva mai niente, e c'è un po' questa, non so, questa atmosfera, questa tensione. Secondo me quello se lo sono giocati benissimo, e la regista era su Tumblr con me, altro che, perché io l'ho riconosciuto questo modo di fare.
Esatto.
E secondo me, tanto, cioè, a me è piaciuto molto anche quello. E poi lui, non lo so, cioè, secondo me è particolare vedere una persona che usa il sesso in maniera così manipolatoria, no? Cioè, quelle relazioni un po' di... anche BDSM, se vuoi, dove lui è così in controllo degli altri in maniera...
Sì, sì. Su cioè, quello mi esprimerò, non so come dire, mi esprimerò meno perché sono in difficoltà, però dirò che è difficile trovarlo, è difficile trovarlo fatto da un uomo.
Eh sì, tra l'altro, tra l'altro.
Perché la meretrice, vedi, sai, che ne so, la Sharon
Stone. Sì, un po' la, come quella con Glenn Close, come si chiama, Attrazione Fatale.
Brava, no. o Sharon Stone in Basic Instinct, che con il suo no, fascino intorta e manipola e uccide e fa e briga, è un grande classico, no? Perché è la donna che...
Però sì, è vero, è sempre un po' una femme fatale.
Esatto, invece questo è un... fatale, neanche poi così fatale in realtà, perché poi non è che hanno scelto un bellone o neone classico.
Raga,
quando vi dico che è da vedere,
è quello, anche perché in certe scene davvero ti sembra il più sfigato del globo, sì. Però poi quando è lì che seduce tutte queste altre persone bellissime,
un po' te lo faresti un po' te lo faresti anche tu, è quello il problema.
Proprio... capito, esatto, esatto.
No, lo so, infatti ti dico che mi ha messo in difficoltà. Però volevo chiudere il cerchio con te, poi giuro che la smetto di rompervi le palle su sto film. Guardatelo, non guardatelo, sappiate che non è un film tipo ah vabbè, cosa guardiamo stasera? C'è quello. Ok, ciao, non è così, ecco.
No, è un film che vi perseguiterà un po' guardato.
Sì, perché poi adesso al di là della storia, no, che è interessante, tutto quello che vuoi, proprio sono le immagini, il posto, gli attori, le queste cose erotiche che lei usa per veicolare la storia, che ti si stampano nel cervello e non si levano più, e tu poi devi vivere la tua vita tutti i giorni, che ne so, da persona normale barra impiegato barra io, e con queste scene che sono proprio un po' ecco. Tua preferita tua?
Scusa?
Preferita tua? O preferita o che ti ha turbato di più? Scegli tu.
Di scena?
A me quella della vasca da bagno. Quella della vasca da bagno è too much.
Allora, perché anche quella della tomba, secondo me fa...
No, me l'ero dimenticata, Alessia! Me l'ero dimenticata, no!
Allora, secondo me forse quella del bagno, perché è la prima, però la cosa affascinante di quella della tomba, che perché l'ho visto due volte al cinema, ho avuto la stessa esperienza in
due volte al cinema,
e tu pensi che sia per fare questa cosa e poi ti metti talmente tanto a farla che sei lì tipo che ti dai, cioè pensi ma sono malato, come mi è venuto in mente che ora si mette a fare questa cosa, cioè dai, chiaramente non lo fai,
e invece lo fa.
Si mette abbastanza da farti un po' entrare nel loop del sono una persona pessima che è andata a pensare questa cosa.
sì, esatto, è vero, ce ne sono altri che sono più tipo appunto un po' moleste e tu dici guardo, non guardo, invece lì proprio dici no vabbè, allora faccio schifo veramente.
Sì, e tra l'altro fun fact molto divertente, la prima volta che l'ho visto al cinema, seduta dietro di me c'era Liz Truss, ovvero l'ex prima ministra inglese.
Ma come?
Sì, io guardavo questa cosa e ero tipo, ma in che senso c'è questa seduta dietro di me? Ma lei secondo me non lo sapeva, pensava che parlasse di gente ricca, bella, affascinante, che voterebbe Tory.
E invece, ti è in your face. Io se fossi in te, in qualche modo la farei sapere questa cosa alla regista, cioè... scusa, guarda, non so se volevo dirti solo che mi è successo questo. Sono andata a vedere il tuo film al cinema e dietro di me c'era lei. Così, giusto per sappi
forse,
che l'ha visto.
Forse si meriterebbe di saperlo. Bene come dal primo
vocale a quanto fa. Max Gazzè, con la sua Che c'è di male, che ci ha fatto un po' da palate cleanser per questo film.
Ma che carina!
È vero che è molto carina, ma Max Gazzè.
Coccolina. carina, sì, molto.
A me piace un sacco lui. Lui è uno di quelli che è invecchiato sempre bene, cioè per quanto appunto lui sia un bel po' che fa musica, più di 20 anni credo, è sempre attuale, sempre carino, sempre, no, i messaggi, anche in tempi non sospetti, se vai a riascoltare, che quando tu eri più piccolina, le sue canzoni non sono... mentre altre sono invecchiate parecchio male di altra gente, e le sue sono sempre sul filone della gentilezza, dell'amore, del rispetto, del molto, molto bravo lui.
Sì, 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 molto sì. Carino.
E dunque, vabbè, adesso c'è il segnale orario, però tu mi hai detto che fino alle 19:30 può rimanere, poi c'è il countdown della cena obbligatorio, giusto?
E qua si mangia presto.
Giusto, no, no, ci sta, se è a casa di mamma e papà, giustamente, no? Si sta... Quella, tra l'altro sarei anche un po' curiosa di sapere cosa mangiate, ma non me lo dire perché poi mi viene fame. E...
ma in realtà stasera è semplice perché il vero chef, ovvero mio padre, va a vedere l'Inter allo stadio, quindi non farà lui a cucinare.
Ok, ok, bene, cioè bene, peccato, mi dispiace per voi. Senti, però vuoi dirci così tipo... un indizio di cosa ci consiglierei?
Ma io in realtà finalmente sono andata a vedere C'è ancora domani.
Ah,
dopo settimane,
hai dovuto aspettare
di
venire in Italia.
Parliamo.
Va bene, giusto, giusto, ci sta. Quindi rimanete con noi, a dopo il GR, segnale orario e un pochino di pubblicità, ma roba di qualche minuto, poi torniamo. Ciao! Guardo. Emma e Lazza con Amore Cane, 19:13, siamo tornate, vabbè, nello specifico siamo tornate io e Alessia Galatini, oggi venerdì 29 dicembre qui su Radio Parma 102.104, ma anche dalla straordinaria nuova app che vi rende la vita più facile se volete ascoltare la radio in streaming.
Ma dai, ma c'è un'app di Radio Parma?
Oh yes baby, the sky is the limit, ormai qua spendiamo, spandiamo, non badiamo più a spese. C'è un'app.
Ma wow!
Sì, sì, finalmente, dopo 2 o 3 anni che... no, ma un'app sarebbe meglio che lo streaming dal browser. Finalmente
è arrivata. Me la scarico anch'io adesso.
Eh beh, per forza, per forza. Tra l'altro è super minimalista, facile da usare. C'è anche il link per i podcast, cioè... quando non riuscite a beccare le puntate on air, potete andare a recuperare su Spotify, c'è il linkino, anzi no, ve fa ascoltare da lì proprio, quindi meraviglia delle meraviglie, tipo se avete perso la prima ora di oggi o ieri, la puntata con Luca, insomma, tutto quello che potevate desiderare, ecco.
Ma che meraviglia, chi l'ha fatta questa app magica?
Ah beh, io no di sicuro.
Non, so. Beh, grazie, no, è qualcuno che lavora già in radio, no?
L'abbiamo commissionata, credo. Sì, 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 credo proprio di sì, sì, sì. E dovete cercare 12 TV Parma e poi vi verrà fuori anche e Radio Parma, noi sempre secondi ovviamente, però ve la fa trovare così, adesso è più facile anche ascoltarci dovunque voi siate e per esempio anche da Sassello.
E vedi, comunicherò questa notizia
alla mamma e al papà, esatto.
Esatto.
E, ma senti, no, con col fatto poi che siamo tuffati, io avevo questa cosa di Saltburn da tirarmi fuori dal petto, non ti ho chiesto com'è andato il Natale, le festività.
Noi parliamo solo di Saltburn.
Sì,
no,
sì.
È andato molto bene, in realtà c'è una quantità di cibo che non ti so quantificare, molto pranzi e cene da tutte le parti.
Come è giusto che sia.
Quella sera che dici, no, stasera mi bevo un tè, così
sì,
nell'intermezzo tra un pranzo a 8 portate e un altro pranzo a 12.
Ho presente.
Però
sì.
Molto bene, è stato molto rilassante, sono anche partita da Londra senza portarmi via il computer, penso fosse più o meno dal 2017 che stavo così tanti giorni senza aprire il mio letto per guardare roba.
Brava!
Quindi proprio, sì, proprio molto fiera di questo.
Molto brava, molto brava, sì. Bravissima, hai fatto proprio bene, te lo meritavi ed era giusto anche appunto sì, riconnettersi un po' alla realtà, perché è vero, uno dice vabbè lo porto ma magari non lo uso, ma se ce l'hai lo usi.
Ma tanto poi se ce l'hai finisci per guardare un attimo le mail,
certo.
Mando un attimo quella cosa lì che dovevo mandare, invece mi sono proprio resa conto che non avendo la possibilità mi sono proprio portata a leggere di più, a... non lo so, stare più presente nei momenti, è stata un'idea abbastanza saggia.
Brava, brava. Poi eravate bellissime, tu e Franci, devo dire, proprio due.
Grazie.
E le storie che ho visto, eravate proprio natalizie ma eleganti, molto, come si dice, appropriate attire per le festività.
Sì, sì. c'è stata questo tipo di complimento, c'è stato il sembrate due mogli degli anni 70 in Kentucky.
No,
che
ma chi è che ha detto questo? Ma non è vero, non trovavo.
Ma no, nel senso che era un po', sai, quella cosa molto da famiglia americana.
Sì, sì, è vero.
Però noi... è stato sì, il nostro primo Natale ufficialmente passato, cioè con le due famiglie insieme nello stesso posto, è stato molto carino.
Ci stava di celebrare. Noi, è vero, noi italiani al massimo mettiamo il maglione brutto con la renna. E quello è il massimo del vestirsi per Natale, ecco, quindi forse è quello che intendevano.
No, magari quello da un po' da famiglia a famiglia, ma mi ha fatto ridere la cosa
delle due mogli
del Kentucky.
Bene, mi fa piacere che tu insomma sia stata oberata di cibo come tutti quanti,
proprio,
più o meno.
Sì, proprio cibo, ho dormito fino alle 11 una mattina di nuovo,
meraviglia.
Non succedesse da... l'estate post maturità,
esatto,
proprio miracoli.
Esatto, e nessuno con la febbre. Non guffiamo.
Dice che dobbiamo ancora partire domani.
Ok, chiedo scusa. Però il tasso di italiani in casa ammalati a Natale è stato veramente stellare. Per cui ho detto magari anche lo...
No, lo so. Ma tra l'altro gli ultimi due anni fa io mi sono fatta il compleanno col Covid, che mi è venuto il 31 dicembre.
Che culo.
E sono comunque tornata a Londra, ma mi sono passata il compleanno da sola, perché il mio compleanno è il 3 gennaio. E l'anno scorso invece pensi non è proprio ripartita dall'Italia, perché aveva la febbre a 40.
Povera.
E si è fatta capodanno sul divano morta.
Madonna. Sì. Vabbè,
quindi,
non diciamo niente.
Chissà che cosa deve succedere ancora quest'anno.
Niente, non succederà niente.
Niente.
Dicevamo che finalmente, venuta appunto in Italia per le festivities, si è riuscita a vedere C'è ancora domani, giusto?
Sì, sono stata molto felice anche perché sono andata a vederlo con la mia mamma al cinema.
Oh.
E proprio bello, proprio, cioè sai, avevo queste aspettative comunque altissime, perché tutti i commenti, tutti i pareri che ho sentito tra positivi, e quindi mi aspettavo, sai quelle cose che forse sono un po' troppo wow, cioè nel senso
è un po' scettica,
un po' timorosa, invece devo dire che ha proprio centrato in pieno il punto, non so, mi è piaciuto proprio tantissimo, l'ho trovato molto commovente, molto intelligente, proprio super, da
superissimo.
Sì. Ed è proprio uno di quei film, sai, che penso magari fra 10 anni questa cosa la faranno vedere nelle scuole. Che bello che siamo arrivati a un punto in cui può esistere questo film e può fare così tante cose importanti, portare avanti così tante conversazioni. Non so, perché per esempio anche parlandone con la mia famiglia, nessuno di loro aveva idea che tipo nel 46 succedesse quello che è successo nel film. Ora non lo voglio spoilerare perché non l'ha ancora visto, perché è una grande parte della trama.
Certo.
Però cioè, effettivamente non c'è molto, a maggior ragione nel cinema, di detto, di raccontato su tutta la storia delle donne in Italia, quindi
è vero,
no, proprio
è vero.
Super mega.
Bellissimo. Sì, condivido completamente. Noi adesso, se vuoi, adesso ci ascoltiamo Pharrell Williams, che è uscito con una nuova canzone, ma poi continuiamo a parlarne, se tu hai altri 10 minuti, vedo, e poi ti lascio andare a mangiare con la family.
A tra poco. We live in.
Si chiama Airplane Tickets con Swali e Raw Alexander, Pharrell Williams, e noi siamo in collegamento con la nostra Alessia Galattini, che ha approfittato del suo ritorno in patria per vedere C'è ancora domani, che io come una pita, e non spoilero perché giustamente anche tu non l'hai fatto, non avevo capito davvero fino alla fine, cioè quando pensavo di aver capito poi non avevo capito, quindi anche bello in questo...
Poi mi devi scrivere cosa pensavi di aver capito.
Ok, dopo te lo scrivo su WhatsApp. E cioè, per me la cosa leggendaria di questo film è che poteva essere molto scontato, poteva essere molto come possiamo dire, un po'
all'acqua di rose,
all'acqua di rose, cioè, perché È difficile fare ridere, fare piangere, far riflettere e allo stesso tempo sorprendere tutto nello stesso film.
No, e infatti secondo me è impostato proprio bene per come sa, cioè per come ti crea quel insomma il finale, perché poi appunto per chi non l'ha visto,
esatto,
succede qualcosa sul finale di inaspettato, e secondo me è ben consapevole di quelle che sono magari le cose che il pubblico si aspetterebbe, o anche solo i modi in cui ci sono stati,
certo,
raccontati i personaggi femminili, e quindi le varie conclusioni che siamo abituati ad aspettarci, no? Infatti io non so come mai l'ho capito molto presto in realtà cosa sarebbe successo, man mano che andava avanti.
Vabbè, ma perché
avevo
tu sei di
conferme.
E tu sei...
Però è stato affascinante tipo guardarlo con mia mamma, perché tipo lei continuava tipo ad avere altre aspettative che erano perfettamente logiche,
certo,
nel contesto,
certo,
del film.
Sì, chiaro.
Ed era figo,
no,
che
ma non solo erano logiche,
un pochino anche...
non solo erano logiche, ce n'è una che io proprio, cioè, la speravo proprio, e quindi quando poi non è successo ho detto, ah, ok, brivido freddo lungo la schiena, ma giusta conclusione, tra l'altro. Quindi è stata molto brava la Cortellesi, e se penso che non gliel'avevano approvato, c'erano stati una serie di problemi sulle le sovvenzioni per essere prodotto, non ha avuto un parto facilissimo questo...
No, ma anche perché di per sé non è un film, secondo me, pensato con necessariamente troppa voglia di vendere, cioè è un...
Certo.
È un film molto complesso e molto, cioè, sa cosa vuol fare, però non ti direi che è un film commerciale così di primo impatto, e quindi posso anche immaginare che lei abbiano cercato di mettere un pochino degli ostacoli, cioè,
no,
dei bastoni tra le ruote.
No, beh, però non è commerciale, ma poi io credo che...
Lo è diventato,
esatto,
beh, certo, chiaro, sì, sì.
Ha risposto a un'esigenza, cioè la cosa bella è che... senza che ci fosse la domanda ha risposto lo stesso, cioè la risposta che ha avuto il film ha dimostrato che c'è qualcosa nell'aria anche in Italia,
esatto,
dove
sì,
siamo,
sì, sì,
così, no, attaccate alle tradizioni, andiamo a rilento su tante cose perché siamo bla bla bla. L'entusiasmo con cui è stato accolto mi ha fatto molto piacere, perché vuol dire che c'è proprio questo sentimento. Poi come dici tu, spero meno di 10 anni perché vada nelle scuole, spero molto molto meno.
Sì, 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 no, però era per dire, sai, secondo me quei momenti in cui vedi una cosa e sei tipo, lo so che questa cosa sta cambiando proprio,
esatto,
il sistema in un certo senso, e lo sto vedendo in diretta.
Sì, 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 bello, bello, brava, sì, mi piace. Ma la domanda mia era, scusa, quindi in Inghilterra proprio non era... distribuito?
No, io non sono riuscita a trovarlo da nessuna parte. Poi magari arriva fra un pochino, magari ci vuole un po' per, non lo so, non che lo doppino, però per i sottotitoli, magari,
certo,
lo danno poi in qualche rassegna particolare, però finora non ero proprio stata in grado di trovarlo, e mi scocciava un sacco perché temevo che appunto poi mi venisse spoilerato, insomma mi passasse un po' tutto quello che c'era da sapere pre l'averlo visto, che sarebbe stato un peccato.
Sì, effettivamente. Senti, non so se vuoi lanciarci un consiglio last minute, o se invece sei stata giustamente in relax e quindi possiamo anche chiudere qui senza problemi, figurati.
Ma sono stata abbastanza in relax, l'unica cosa che ho visto in questi giorni è abbastanza una boiata, però se volete me la
vai, vai.
Che è questo film nuovo di Fabio De Luigi.
Oh signore, oh signore.
Che però a me fa straridere, cioè lui lo trovo veramente divertentissimo. E il film, ovviamente, premessa molto demenziale, nel senso che si chiama Tre di Troppo, e parla di questa coppia, lui e lei, innamoratissimi, che stanno insieme da un sacco di anni, che però entrambi odiano i bambini tantissimo e sono circondati soltanto di amici che hanno famiglie enormi, un sacco di bambini, un sacco di pare, un sacco di ansie. E loro risultano un po' sempre quelli un po' antipatici, un po' altezzosi, che escono il sabato sera, vanno a ballare, si fanno la loro bella vita, non hanno niente di cui preoccuparsi, fino a che una loro amica non gli lancia sta maledizione e loro si svegliano in un universo in cui hanno 3 bambini di età diverse,
uh-huh,
e quindi sono costretti a fare i genitori. E non lo so, mi ha fatto molto ridere perché, non so, secondo me è un po' inusuale forse vedere persone che odiano i bambini così tanto. Mi sono ritrovata.
Esatto. No, allora, siamo poco e mal rappresentati, anche perché...
Capito?
Sì, 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 è vero. Ti dirò, non so se hai fatto caso sui social, ma è di ieri o l'altro ieri la notizia che una senatrice di Forza Italia,
sì,
invece,
l'ho visto anche stamattina sul giornale,
ok, sostiene
nostro,
che bisogna ricordare alle ragazze cheat,
sì, che l'aspirazione più grande è essere madri,
capito, nel 2023, che va bene tutto, va bene lavorare, va bene fare, studiare,
però
ricordatevi,
cool è essere una mamma,
è brava, esatto, quindi in realtà noi
quindi se vuoi anche questo film gesto di protesto, se volete guardare,
sì, ecco, no, non è De Luigi, che capito che mi sento il mio di dire mio capitano però ok, no.
Però effettivamente è, non lo so, una rappresentazione di questa porzione di popolazione che è lì, tipo, io questa cosa non la voglio, non me la fidate, ed è effettivamente una cosa molto difficile da fare e non tutti sono portati né vogliono farlo.
Ma scusa, però la morale, no, però aspetta, perché se la morale poi è che loro nell'universo in cui hanno i figli si ricredono, allora no.
Non è nessuno dei due estremi. Okay. Secondo me guardalo, perché effettivamente mi ha sorpreso, perché anch'io mi aspettavo, cioè l'ho guardato e mi sono fatto ridere, ma
esatto,
temevo andarsi a parare sul no, in realtà che bello avere dei figli. Invece fa una cosa che è un po' una via di mezzo.
Ok, va
secondo
bene.
Me ha funzionato.
Va bene, dai, glielo concediamo. Grazie Ali, io ti lascio andare a cena con la family, è sempre stato un piacere come al solito.
Anche per me, è un capodanno.
Idem, salutami tutti, ricordatevi che l'Alessia, oltre ad essere brava e simpatica, ha anche un podcast che si chiama Netflix and Therapy, e se non sbaglio l'ultima puntata Barbie.
Sì, che è uscita fresca oggi, quindi venite ad ascoltarci post Radio Parma.
Esatto.
Mi mando un bacio.
Grazie Ale, ciao.
Ciao.
Ciao. Noi abbiamo un cicciolino di pubblicità, ma poi torniamo e stiamo insieme fino alle 20. Ok, I'm ready in my deal. Levitating dal 2020 con Dua Lipa, sempre qui a Mania di Protagonismo, venerdì 29 dicembre, 19:36. Abbiamo salutato la nostra Alessia Galatini, che oltre ad essere veramente un tesoro di ragazza, è anche preparatissima per quanto riguarda le cose da guardare, i consigli, insomma, solitamente anticipa sempre, no, le tendenze, un po' perché appunto è nell'ambito del suo lavoro, un po' perché stando a Londra, ahimè, lo sapete, no, che solitamente le cose passano prima da lì, anche quando a volte invece siamo noi, no, che un tempo avevamo il cinema italiano, aveva insomma questo lustro, però così è e quindi noi ci adeguiamo. Comunque, vediamo, io non ho tante, anch'io, cioè di serie TV che sto seguendo con grande ardore, non c'è un granché di nuovo. Vi ho consigliato già Murder at the End of the World, che se parte un po' lento poi però merita, che è su Disney Plus, sì, e che è una specie appunto di fantascientifico distopico giallo, ambientato però appunto in questa, cioè più che ambientato, non è necessariamente neanche un futuro molto lontano, c'è questo personaggio molto simile a un Elon Musk, per intenderci, che raccoglie tutte queste menti e un po' in maniera alla Agatha Christie, poi ci sono, no, degli omicidi e quindi bisogna capire chi è stato, come è stato, perché è stato, se vi piace quel genere di cosa. Io volevo dire che sono tornata nel tunnel invece proprio a pie pari del Doctor Who, perché ci sono usciti sempre su Disney gli specialoni, che sono 4, per ravvivare la fan base di questo programma storico britannico. Non vi faccio di nuovo il pippone, però è questo dottore, The Doctor, è questa creatura immortale, un Time Lord che viaggia nel tempo e nello spazio, nel suo TARDIS, che è più grande dentro e più piccolo fuori. Nei suoi viaggi ha sempre dei compagni e la cosa peculiare è che lui si rigenera. E quindi storicamente, immaginiamo che è partito nel 64 con non mi ricordo quale attore, e ogni volta che il dottore muore, si rigenera, cambiano attori, cambia un pochino la saga, cambia le caratteristiche, i nemici gira, cioè ci sono tantissimi nemici nuovi tutte le volte, storie nuove, ce ne sono alcuni che invece sono quelli storici, vedi Dalek, Cyberman e altri, e però è molto caratteristico del tempo che in cui lo troviamo, mi spiego. Finalmente qualche anno fa hanno deciso per esempio di avere un Doctor donna, che è comunque una prima volta per la produzione UK, perché i dottori che erano stati 12, sì, perché con Peter Capaldi era il 12esimo, la 13esima è stata finalmente una donna, cosa che è stato una bella novità. E attenzione, perché dopo gli speciali che vi dicevo serviti a riscaldare i cuori della fanbase, convocando un David Tennant, decimo dottore, che se vogliamo uno dei prefe di tutti e di tutte, mio sicuramente, e hanno finalmente dato la parte a un attore nero che vi ricorderete di più forse nel ruolo di Eric in Sex Education, quell'altra serie molto fortunata di Netflix. Dopo una breve assenza torna sugli schermi con l'appuntamento natalizio e un nuovo speciale, ovvero The Church on Ruby Road, che permette ai fan di capire meglio che tipo di dottore sarà quello interpretato appunto da Nkuti Gatwa. La nuova avventura ambientata nel periodo delle feste, lo fanno sempre di fare lo speciale natalizio, introduce la companion Ruby Sunday, parte affidata a Millie Gibson, e tanti misteri destinati a essere sviluppati nella prima stagione, affidata nuovamente alla guida di Russell T. Davies, che è anche lì uno degli showrunner più amati del Doctor Who. Praticamente nella puntata speciale, una notte della vigilia di Natale, una sconosciuta abbia abbandonato una neonata davanti alla porta della chiesa situata a Ruby Road poco prima di mezzanotte. Quella bambina è Ruby Sunday, ovvero l'attrice che vi dicevo, cresciuta insieme all'amorevole madre adottiva Cola, Michelle Greenidge, e la nonna Cherry, Angela Winter. Nonostante l'affetto che l'ha sempre circondata, Ruby vorrebbe scoprire l'identità della madre e capire i motivi dell'abbandono. La giovane chiede quindi l'aiuto della trasmissione condotta da Davina McCall, Long Lost Family, attirando alla sua insaputa l'attenzione di un gruppo di goblin del quindicesimo dottore, appunto Nkuti Gatwa. Scusate, quindi... Ah sì, 13... No, ho contato male io. Perché 13? Perché quindicesimo? Allora, 9... Poi 10 David Tennant, 11 Matt Smith, 12 Peter Capaldi, 13 la dottoressa donna, che ora mi sfugge il nome dell'attrice, 14 Nkuti Gatwa. Mi sbaglio? Oddio, devo fare una ricerca adesso. Comunque, quando a casa Sunday arriva una neonata in affidamento, l'ultima in ordine temporale, insomma... Praticamente deve intervenire il dottore perché attirano l'attenzione di questi goblin. Io me lo sparo sicuro stasera, dopo il polpo con le patate che Andre sta cucinando in questo momento per la prima volta. Quindi io un po' sono felice di non esserci, perché Andre, quando cucina specialmente per la prima volta qualcosa, è un po' un terreno di guerra la cucina, e quindi preferisco non esserci, ecco. Ci ascoltiamo Francesca Michelin e mi vado un attimo a scoprire perché questo sarebbe il quindicesimo dottore, perché per me è il quattordicesimo, ma coi numeri si sa che faccio un po' cagare.
Vorrei andare a una festa per ballare da sola, perdermi dei pezzi per poi ritrovarmi intera.
Ho scoperto qual era la gabola. La gabola era che hanno contato David Tennant come quattordicesimo dottore, perché ufficialmente lui riappare dopo una rigenerazione. Cioè la dottoressa, cioè la tredicesima, che è appunto Jodie Whittaker. Whittaker, credo, che è stata la tredicesima dottora dal 2018 al 2022, conta come 13. Quando lei muore, lei si rigenera in David Tennant, che quindi mi conta come 14esimo. Ma scusate se c'ho un attimo di fangirling. Lui è anche l'unico dottore, attore, che è stato dottore due volte, quindi creando così un precedente che potrebbe riproporsi. Wow, che nerd. Comunque, appunto, rendendo quindi Nkuti Gatwa il 15esimo e non il 14esimo, con Peter Capaldi come 12esimo, Matt Smith come 11esimo e Christopher Eccleston, che mi scordo sempre, come nono, perché poveretto, insieme a Paul McGann, è l'unico che ha solo un anno di dottorato, perché andando indietro abbiamo William Hartnell dal 63 al 66, abbiamo Patrick Troughton dal 66 al 69, John Pertwee dal 70 al 74, molto longevo lui, Tom Baker dal 74 all'81, questo in assoluto il più longevo, Peter Davison dall'82 all'84, Colin Baker dall'84 all'86, Sylvester McCoy dall'87 all'89 e poi, come vi dicevo, Paul McGann 96, ci hanno provato a rilanciare nel 96 perché diciamo la sosta è stata nell'89 e poi finalmente di nuovo con Christopher Eccleston torna nel 2005 e David Tennant indubbiamente anche lui molto longevo perché è 2005-2010, ma quello più longevo lo scopro stasera è Tom Baker, 74 con 7 anni di dottorato, bravo. Ora io non voglio convincervi, però per me il Doctor Who è come stare a casa. In un periodo della mia vita in cui non sapevo bene quale fosse casa, niente mi sapeva di casa, il Doctor Who era casa, ha questo potere, un po' come i libri di Montalbano sempre per me, no? Di avere il sapore di qualcosa che assomiglia a casa. Quindi se dovesse così capitarvi per sbaglio, io se non dico una cavolata, tutto Doctor, cioè tutti quelli reperibili, quelli che sto guardando io, sono su Prime, quindi da Christopher Eccleston, cioè la nono, decimo, undicesimo dottore, secondo me non c'è la tredicesima, come per noi della partita IVA. Che simpatica, simpatico umorista. Ve lo cerco anche quello. Sicuramente su Prime ce ne sono diverse di stagioni. Devo capire, eccola, adesso vado a cercare. Tac, vai alla scheda serie, in corso. Sito ufficiale, episodi. Pippappa. Ecco, a noi interessa la stagione 12. Vabbè, cerco, ascoltiamo Taylor Swift e ve lo dico. Is it over now? Taylor Swift con questo graditissimo brano molto carino, mi raccomando rigorosamente Taylor's version, perché insomma la saga la conosciamo tutti, quella del furto dei master, e la risposta di Taylor che è stata: ah sì, va bene, allora torno in studio, riregistro tutte le mie canzoni, tutte, e le rideposito con qualche modifica perché siano la mia versione. I miei fan sanno quello che devono fare e ascolteranno la mia versione, e così è stato. Dunque io mi secca, cioè mi dispiace doverlo dire, ma domani non uscirà la nuova puntata del podcast Il Disagio. Vi avevo anticipato che quella con la bionda dell'oroscopo sarebbe stata l'ultima del 2023, perché ci sarà un paio di settimane di pausa. Non temete, perché comunque stiamo compensando con la segreteria dell'Astro Disagio, Compagne di Branco, c'è un sacco di roba che abbiamo già registrato e che deve uscire nei prossimi giorni, quindi mi dispiace mancare l'appuntamento del sabato, domani e sabato prossimo, ma ci faremo perdonare. E volevo dirvi un'altra cosa ma mi sono scordata, dunque vabbè, Uno, se la nostra Lia Begani in ascolto, sappi che abbiamo registrato la puntata che deve uscire giovedì prossimo di Compagni di Branco e io l'ho persa. Ah no, scusate, non è giovedì prossimo, è quello dopo ancora. E io l'ho cancellata per sbaglio. Quindi mi sto scervellando per trovare un modo di recuperarla, perché lo sappiamo ormai, siamo abbastanza computer savvi per sapere che anche quando cancelliamo proprio dal cestino, se non utilizziamo troppo il disco rigido, tracce di quel file come dei fantasmi in una cattedrale rimangono lì. E quindi io ho spento il computer e ho cominciato a pregare tutti i santi e ho sentito il mio tecnico informatico del cuore perché appunto cerchi di recuperare sto benedetto file. E domani sera, che è sabato, farò quello. Quindi sappiate che la mia dedizione nei vostri confronti è never ending. Per il resto ci troviamo sui social, tra l'altro oggi ho fatto un acquistino, ecco, di Elf, quindi domani proverò del nuovo make-up con voi, domani credo. E per il resto buona serata, buon venerdì, buon weekend, noi ci sentiremo di nuovo il 2, perché sabato 30, domenica 31, 1 è festa, torniamo martedì 2 gennaio con Mani di Protagonismo ufficialmente nell'anno nuovo. Fate i bravi, ma non troppo, vi voglio bene assai, ciao!